vicino le sorti dell'Italia insieme al suo destino. Aveva 16 anni, negli occhi da bambina già c'era tanto amore per l'uomo che seguiva. Partita per il fronte, la casa da lasciare, insieme la speranza di tornare. Partita per l'onore, un sogno in fondo al cuore, con l'aquila baciava il tricolore. Pensa a quei vigliacchi che ti hanno torturata, pensa a quella storia che è stata raccontata, pensa a quanto è dato, lo hai fatto anche per loro, donna fino in fondo, madre del futuro. Scacciava la paura e l'uomo che partiva la forza in lei trovava. Aveva 16 anni eppure già sapeva la sua sfondata il fiume e il fiume suo qual era. E adesso che la terra è rossa di colore, tu torni a sventolare il tricolore. E in quel corpo sottile la forza di reagire, l'Italia è troppo bella per morire. Pensa a quei vigliacchi che ti hanno torturata, pensa a quella storia che è stata raccontata, pensa a quanto è dato, lo hai fatto anche per loro, donna fino in fondo, madre del futuro.
Trovati su RBN Colpo di Mano, il web contenitore della sezione di Casa Pound Italia Milano. Oggi parliamo dell'ESAF, del servizio ausiliario femminile, che venne istituito il 18 aprile del 44 come supporto allo sforzo bellico. Facciamo prima una piccola introduzione prima di passare all'intervista fatta alla ex ausiliaria Paola Gallo. Che cos'è il SAF? Il SAF, ossia il Corpo Femminile Volontario per i Servizi Ausiliari delle Forze Armate Repubblicane, come abbiamo già detto, venne istituito il 18 aprile del 44. Il comando fu affidato al generale di brigata Piera Gatteschi Fondelli, che era già stata ispiratrice nazionale dei fasci di combattimento femminili. Per quanto poi riguarda il reclutamento e l'addestramento, il SAF era posto alle dipendenze della direzione del Partito Fascista Repubblicano, per tramite di un comando generale del servizio stesso ausiliario. Il comando generale del corpo fu posto prima a Venezia e poi dal 45 a Como. Al termine dei corsi poi di formazione, le ausiliarie prestavano giuramento secondo la formula delle Forze Armate Repubblicane e venivano considerate a tutti gli effetti personale militarizzato con la qualifica di volontarie di guerra. Per l'impiego operativo, le ausiliarie erano poste alle dipendenza dei comandi delle Forze Armate Repubblicane oppure della Guardia Nazionale repubblicana, presso i quali prestavano servizio. Sempre appartenenti al SAF, quindi al corpo militare delle femminile, c'erano poi le ausiliarie inquadrate nella Croce Rossa Repubblicana. Queste vestivano l'uniforme delle infermiere volontarie per le attività ospedaliere e poi la normale uniforme del SAF per gli altri servizi. Come abbiamo già detto, dal nome SAF deduciamo che l'arruolamento era volontario ed in totale le donne che si arruolarono furono circa 6.000. Ricordiamo che dopo il 25 aprile del 45 le SAF furono oggetto di svariati atti di tragico scherno di vittime e vittime di omicidi, violenze, stupri e ritorsioni sulle famiglie. Introduciamo, dopo questa introduzione possiamo passare all'intervista a Paola Gallo, ex ausiliaria, che ci parlerà appunto di quella che è stata la sua esperienza di vita. Facciamo una breve pausa musicale per poi tornare su RBN Colpo di Mano in compagnia di Paola Gallo.
Donna, donna di strada, donna di cuori, donna d'amori, donna dalle gambe belle che si assomigliano come sorelle. Donna, donna di fiori, donna amata, donna beata, donna troppo pericolosa col suo mazzo di mimosa. Con il mazzo delle carte in mano il mio futuro me lo legge e sono troppo lontano. Preoccupata quando lui non viene, donna un corpo chiuso in una palestra, donna un ago nelle vene, donna uccel di bosco, donna cane, donna donna di picche, donna di fede, donna che crede, donna coi principi saldi che le tengono i piedi caldi, donna donna severa, tutta ad un pezzo che non apprezzo, donna con il trucco in faccia, donna che s'ama e che s'abbraccia, con il mazzo delle carte in mano, a decidere del suo destino, del suo cammino. Donna, donna alla finestra, preoccupata quando lui non scrive, donna col vestito della festa e col sorriso tutto gengive, donna che tutto ferma e tutto muove, donna donna di quadri, donna che sogna, donna menzogna, donna con l'anello al dito, donna moglie, donna marito, donna donna di coppe, donne così ce ne sono troppe, donna con lo sguardo spento, sempre a caccia di un divertimento, con il mazzo delle carte in mano, il futuro me lo legge e sono il suo destino. Donna alla fine del percorso, preoccupata perché non ha scelta, donna forza dell'universo che comincia ancora un'altra volta, donna che troppo dice e troppo ascolta. Thank you.
E bentornati su RBN Colpo di Mano. Oggi con noi c'è Paola Gallo, ex ausiliaria, che ci racconterà un po' la sua gioventù, quello che è stato il suo impegno da ausiliaria. Signora, com'è stato rivestire questo incarico? Come l'ha vissuto? È stato per lei una chiamata o già faceva parte del movimento?
Io fin da bambina parlavo anche tedesco. Negli ultimi giorni di settembre del 43 ero molto utile perché parlavo le due lingue, oltre al dialetto locale e qualche altra piccola cosa. Per cui una colonna militare tedesca che veniva giù qui da via Montesuello, diretta al fronte, la fronte sud italiano, allora era ancora in Calabria, grazie a Dio, e doveva alloggiare alla caserma Ottaviani, che è a pochissima distanza dal liceo Caglini, dove io ero andata a scuola per confermare la mia iscrizione alla terza liceo. Stavo uscendo, c'erano i miei compagni sulla porta che diventavano matti con questo tenente tedesco che stava cercando di farsi capire. Gli avesse chiesto in tedesco, l'avrebbero sicuramente capito. Gliel'ha voluto chiedere in italiano e non hanno capito che cosa voleva. Io stavo uscendo, spingendo la mia brava bicicletta dal cortile della scuola. I miei compagni, guarda che. Quello sentirsi interpellare nella sua lingua, ha sorriso subito, dice finalmente. E mi chiede se quella lì è la caserma Ottaviani, e dico che no, che quella lì è una scuola, ed esattamente un liceo scientifico, che però la caserma Ottaviani è pochi cento metri più avanti, comunque vicinissima. Tutto perché la nostra scuola aveva la facciata con quei mattoncini rossi, uguale come la caserma Ottaviani. Probabilmente gli hanno dato come
Punto di
punto di
riferimento.
riferimento la caserma con i mattoncini rossi, e invece era il nostro liceo. Niente, io spingo la bicicletta fuori e vedo, sto spiegandogli, lì poi gira a destra, poi gli dico, ma io dico faccio la stessa strada, venitemi dietro. Che arrivate davanti alla caserma, io dico di andare a casa, adesso faccio esattamente la stessa strada e dico io vado avanti in bicicletta, voi venitemi dietro. Quello si è messo a ridere per l'idea che una colonna militare seguisse una ragazzina in bicicletta, era abbastanza.
Sui generis, sì.
Ha preso la mia bicicletta per il manubrio e per la sella, l'ha messa sul dietro della camionetta, sali. E io con un balzo salgo e mi metto a fianco dell'autista, di quello che guidava. Il tenente sale e si mette al mio fianco dalla parte di qui, e comincio a dirgli, hai deciso di qui, gli insegno la strada, arriviamo davanti alla caserma che è vicinissima. C'è la guardia sul portone perché sapevano che arrivava questa cosa, li aspettavano. C'è il portone che c'era sul viale lì, cosa. Il tenente mi dice, ma i miei camion da quella porta lì non entrano, il momento che vado a chiedere. Scendo, c'era il corpo di guardia lì, formato da carabinieri, e due carabinieri e tre o quattro in camicia nera, civili, che davano una mano, fascisti evidentemente. E niente, gli dico, ma il tenente dice che il camion, ma certo che di qui non ci passano. Dice, visto che tu sei in grado di spiegarglielo, fagli fare il giro dell'isolato che intanto noi andiamo ad aprire i cancelli, perché l'entrata a Carraia è nella strada di dietro. Un altro balzo, risalgo sulla camionetta, gli spiego il coso, avanti, gira a destra, all'angolo gira ancora a destra, e nel frattempo loro hanno aperto i cancelli. E accompagno dentro, dietro la camionetta, tutta la colonna. Viene il carabiniere, quello che forse non so, quello che è un capo lì, e mi dice: guarda, dice, dal momento che tu ti fai capire, Che digli che non possono fermarsi nel primo cortile qui. Digli che vadano avanti e che girano di là, si mettano nell'altro cortile, perché questo deve rimanere vuoto per il servizio della caserma. Vi spiego e vi accompagno. Quando arriviamo là, il camion si mette a posto fra di loro, c'è un sottufficiale che li mette a posto. Il tenente mi dice: Madonna, sei stata così gentile finora, dice, non ti fermeresti un momento ancora, dice, finché prendiamo gli accordi qui.
Certo.
Guardo l'orologio e dico: sì, va bene, ce la faccio. Sì, va bene, d'accordo. E l'accompagno. Voi occuperete le camerate, la cucina la fate là, perché la cucina qui è, insomma, tutte le incombenze di una colonna che si deve fermare in una caserma. Niente, a un certo punto vado loro, dunque, erano circa le 10, forse 10:15, un poco dopo le 10, quando erano lì davanti al liceo. Guardo l'orologio, sono le 11:30. Dico: Herr Leutnant, tenente, io devo andare a casa perché a mezzogiorno mia mamma mi aspetta e se non arrivo sta in pensiero. Per cui adesso arrangiatevi. Dice: sei stata molto carina, gentile, eccetera, eccetera. Non vorresti, dice, darci una mano? Ma io volentieri, dico, però oggi pomeriggio, dice, potresti, dato che avevo detto che dovevo andare a casa e che avevo 12 chilometri da fare in bicicletta, spiego, e mi dice: devo domandare ai miei, ci mettiamo d'accordo, se alle 3 del pomeriggio sono qui, vuol dire che vi faccio il servizio. Se non mi vedete arrivare, vuol dire che niente, non ho il permesso dei miei.
Certo.
E parto. Vado a casa e lo dico a mia mamma. Se ti senti di farlo, non lo so, ci provo. Finora me la sono sbrigata abbastanza bene, dico, però non lo so. Se ti senti di farlo, fallo. Però cioè, ricordati che appena comincia la scuola devi andare a scuola. D'accordo. Alle 3 del pomeriggio sono là, quello felice di vedermi. Mi dice: allora, dice, vieni con me al distretto che dobbiamo fare l'acquisto di una bestia da macello per la mia truppa. Vado con lui al distretto. C'è visto Mandriano che deve vendere sto bestia da macellare cosa della truppa, no? E niente, siccome non era di Lumezzane, era da Valtrompia, ma comunque se non parlavo lumezzanese poco ci mancava. A un certo punto, visto le cose, mi sono messa a parlare in dialetto con questo qui, dato che la faccenda. C'era a fianco un capitano della Wehrmacht che non diceva neanche una parola, non chiedeva niente e ascoltava tutto. Alla fine del contratto, diciamo, cosa, mi facendo di avvicinarmi a lui. Eccomi, che lingua parlavi con quello? Ma che lingua, dico, è il dialetto delle nostre valli, è talmente ostico, dico, che può sembrare un'altra lingua. Ma tu lo parli però? Sì, certo, e lo capisci? Ma certo, chiaramente sì, saresti molto utile nel mio ufficio. Io vado a scuola. Appena comincia la scuola, devo andare a scuola. Il 15 ottobre era quell'anno lì, cominciavano le scuole, eravamo il 22 o 23 di settembre, era la fine di settembre. Niente, mi dice. Dice: basterebbe che tu venissi, puoi anche andare a scuola, dice, mi faresti, dice, molto comodo, dice, del vabbè, posso provarci, se ti diamo la paga del soldato. Non avevo mai un tolino da far ballare un cieco. Allora non si usava dare la paghetta ai figli, non si sostituiva senza. Ti davano dietro il panino e ma taranzava. Bisogna dico che domandi in famiglia, se mi permettono, però dico io vado a scuola. Ma dice, ma sai, basterebbe, come hai fatto oggi, venire alle 3 del pomeriggio fino alle 6. Dice, ci tento, te lo saprò dire. Mi dice di andare al comando, mi spiega dove devo andare, il cosa, dove è il suo ufficio, eccetera. Il giorno dopo vado là e gli dico, ho chiesto in famiglia, fino al 15 ottobre sono disponibile, dopo devo andare a scuola e i miei su questo non transigono. Cioè, sì sì, ma vedrai, dice che era un ufficio da controspionaggio. Ecco perché servivo capire il dialetto locale.
E quindi questo l'ha portata poi ad arruolarsi?
Ecco, ho fatto di pomeriggio il servizio al comando tedesco da circa 6 mesi. Dopodiché c'è stato l'arruolamento del SAF. Mio capitano, io dipendevo solo da questo capitano. Ho capito dopo perché, in borghese naturalmente, e facendo anche attenzione di non far vedere, non far sapere che andavo al comando, non far vedere, insomma, dovevo mimetizzarmi in modo completo. Poteva diventare anche pericoloso, ma soprattutto mi avrebbe chiuso molte porte. E che si è trattato di un compito molto, molto delicato, in alcuni casi addirittura molto rischioso. Al 18 di settembre, di aprile, sono partita per 90, mi hanno arruolato nel SAF italiano. Mi dice, vuoi metterti in regola con l'Italia? Sì. E cioè, allora dice, vai ancora, va bene. E sono partita per 90 Vicentina. Dopo meno di 2 settimane che ero là, ero comandata in magazzino e davo le divise alle mie commilitone. Viene la vice comandante in magazzino dicendo, mi hanno detto che qui ce n'è una che sa il tedesco. Io, e dice, guarda, dice, ti chiama la comandante, c'è da tradurre una cosa. Vengo. Arrivo là, come diciamo noi, vado i tacchi e mi dice, però entrando in quella che credo sia stata, perché era una scuola, quella che è diventata nostra caserma, e quella lì credo che fosse la direzione, c'era la nostra comandante che ha in mano un coso scritto in tedesco. E mi dice, guarda, è arrivato questo militare con questo qui, cioè, devi leggermelo, devi dirmi di che si tratta. Guardo il militare e mi viene un mezzo accidente, perché lo conoscevo benissimo ed era uno dei nostri. Dico, addio, questo è venuto per me, se no che ci fa qua?
Certo.
Tanto più che nell'entrare lui mi ha visto subito come io ho visto lui, e sia pure senza farci accorgere ci siamo scambiati un sorriso di saluto leggerissimo per non far vedere che ci conoscevamo.
Certo.
Là c'era scritto necessità belliche eccetera eccetera, niente, gliela leggo in italiano, impongono che rientri al suo servizio, ero io.
Ok.
E incordo, dato che c'era anche la guerra impone, eccetera, eccetera, tutta la pappardella. Mi ero venuta la tentazione di dire qualcosa di diverso. Poi mi sono ricordata che ero militare in tempo di guerra e che finire sotto un tribunale militare in tempo di guerra forse non era consigliabile.
Sì.
Per cui sono fatto, e mi dice: togli la divisa, lascia giù la divisa e vai, dato che l'ordine era di portare l'incarico, e chi portava la lettera doveva riportare indietro me.
Ok.
Vado in camera, non posso neanche salutare le mie camerate perché non ho il tempo materiale. Ho tolto la divisa, l'ho lasciata sul mio lettino castello, c'erano i castelli a tre piani, io quello in mezzo, lascio giù la divisa, dico al militare lì: guarda che devo lasciare giù la divisa, c'è solo un vestito borghese, una gonna, una maglietta.
No,
c'era il mio zaino, ho tirato fuori dallo zaino la divisa tedesca che non mi avevano dato per le necessità di un giorno. Mi sono cambiata, ho messo nello zaino il mio vestito borghese, sono scesa, sono saltata sulla motocicletta e Hans è partito. Allora non c'erano le autostrade, si passava per i paesi e per le città, quindi Vicenza, di tutti i paesi del Veneto, Verona, il lago di Garda, Brescia. E come era ordine del capitano, alle 6 del pomeriggio siamo lì.
Come si è sentita quando è entrata a far parte dell'ESAF?
Ah, bellissimo, a 90, era splendido.
Ma secondo lei il trattamento nei confronti delle donne nel periodo fascista?
Splendido, siamo state sempre rispettate, rispettatissime. Quando arrivavamo ai vari reparti alle quali eravamo assegnati, roba del genere, magari delle donne qui, delle donne. Dopo meno di una settimana eravamo le loro sorelle e cosa ci hanno adorato addirittura.
Quindi quando si parla durante il fascismo che le donne non erano ben viste, o meglio dovevano rimanere a casa,
tutto
cucinare.
Falso! Tutto falso, perché se c'è stato un momento in Italia in cui la donna ha cominciato la sua emancipazione è stato proprio il periodo fascista, perché è stato proprio il fascismo che ha portato le donne e le ragazze, soprattutto del coso, allo sport, all'attività del partito, a tutto. Non solo, ma abbiamo incominciato ad essere ben viste anche a scuola. Mentre ci facevano le classi femminili separate, eccetera, ci hanno messo tutti insieme, io sono sempre stata in classe mista, ci hanno messo tutti insieme e i nostri compagni hanno imparato a rispettarci nel modo più totale, problemi. Una cosa, io potevo da Brescia a Castagnato, dove abitavo, 12 chilometri, potevo tranquillamente far tardi, esserci buio, specialmente nel periodo scolastico, che era il periodo invernale. Io mi facevo tranquillamente i miei 12 chilometri in mezzo alla campagna, perché allora era tutta campagna, lì adesso è tutto abitato, ho cambiato tutto, allora era tutta campagna, in mezzo ai campi, alle piante, eccetera, eccetera. Non ho mai avuto paura, non ho mai avuto ragione di aver paura. Non c'è mai stato, se incontravo dei contadini sul coso così mi facevano un cenno di saluto, siccome non conoscevano oltretutto, nessun problema. erano i tempi in cui quando gli appartamenti, le case non avevano una chiave per ogni componente della famiglia, ce n'era una sola. Se usciva di casa l'ultimo che era in casa, metteva la chiave sotto lo zerbino, perché così se arrivava qualcuno poteva entrare in casa togliendo la chiave da sotto lo zerbino. Quante volte la sera si dimenticava la porta aperta, nessuno è mai entrato nelle case dopo il tramonto, e per entrare nelle case bussavano, chiamavano o roba del genere. La delinquenza che c'è oggi allora era completamente inesistente. Qualche ladro di galline c'era anche allora. La maggior parte dei casi erano i ragazzi che erano andati alla visita, dovevano andare militari, che rubavano le galline per fare il pranzo di addio.
Ok. Senta, ma secondo lei, rispetto a oggi, che la donna ha avuto una forma di emancipazione oggi rispetto al passato, o
al tempo del fascismo c'era un rispetto per la donna che oggi si sogna nelle notti di mezza estate? Abbiamo potuto girare di giorno, di notte, da sole o non da sole, senza correre nessun rischio oggi. Ma nemmeno io, vecchia carampana, mi fido a uscire la sera da sola.
Senta, ho sentito che lei ha 90 anni, portati
sì,
benissimo tra l'altro.
Sono nata nel 1927, l'ultima leva della guerra.
Volevo chiederle, alla fine della guerra, alla fine del fascismo, cosa ci vuole raccontare?
Alla fine della guerra contro l'invasore c'è stata la guerra civile, che era iniziata già prima, però meno tragica, diciamo, anche perché c'erano i nostri militari in giro, quindi fino a un certo punto c'era anche una certa sicurezza. E dopo c'è stato quel che c'è stato, di tutto.
Lei ha ancora rapporti con alcune sue camerate della SAF?
Sì, certo, solo che siano rimaste talmente poche, data appunto la nostra veneranda età. Le più giovani hanno 90 anni. Ecco, il resto è da intuire. Però ad aprile, alla piccola Caprera, quelle poche che ci siamo, l'anno scorso eravamo in 6. Era appena morta la Gina. C'era la lettera della Gina. Era morto un mese prima. E poi c'eravamo. Comunque c'era la Veglia, c'era la camicia nera GNR come me, c'era Fiorenza, camicia nera GNR come me, c'era la Landa, 8° reggimento paracadutisti Folgore. La Fiamma Morini della 10ª, io.
Cosa è successo con i compagni? Le hanno dato fastidio? Ha avuto dei problemi nella sua vita per il suo passato, per la sua storia?
No, non sapevano niente di me. Però il 1° maggio mi hanno arrestato insieme a mia zia. Speravano di avere da noi informazioni su uno dei nostri militari che era stato segnalato nelle vicinanze, e ci hanno messo in galera. È stata una cosa, io non sapevo se sapevano qualcosa di me o no, non potevo saperlo, per cui quando sono venuti hanno arrestato subito mia zia e io non mi lasciavo prendere. Hanno fatto una cosa, c'era mia nonna che allora aveva 78 anni, però ne è campata 100 anni e mezzo, a letto con la pleurite e la febbre. Si sono messi con 7 mitra puntati contro il letto di mia nonna, o salta fuori la giovane o facciamo fuori la vecchia. cosa dovevo fare. La figlia dei contadini è venuta su per le scale del coso. Signorina, signorina, i copa la nonna. Cosa? È arrivata giù come un proiettile. Una spinta alla porta, sono entrata nella stanza. Si è vista una cosa abbastanza, non saprei come definirla. Sette uomini armati che obbedivano gli ordini di una ragazzina piena di ragnatele. Giovane, arrivi fuori di qui! Ho detto, non sono farina da far ostie.
Fatto bene.
Hanno abbassato, sì, le armi. Sono riuscito. Ma perché no altro? Con come gli ordini erano. Va bene, vi seguo. Vabbè, seguo quando arrivo giù in giardino e come sparano, mi fanno fuori perché si erano disposti a ammazzare mia nonna. È chiaro che vogliono ammazzare me. Quando arrivo giù il coso, vedo arrivare il loro capo che entra di lì e che mi dice, no, al quale io mi rivolgo il coso chiedendo di preciso cos'è questa storia. Oh, no, perché dobbiamo portarla alla caserma dei carabinieri. Madro, caserma, carabinieri. Allora non mi ammazzano. Accetto di seguire. Mia zia l'avevano già messa sul camion di quelli col fazzoletto rosso. C'era un topolino, mi dice di amico, no. Mia zia aveva 50 anni allora, i 50 anni di allora in una donna non sono i 50 anni, oggi ha 50 anni, una è una ragazzina, 50 anni di allora una donna non era una ragazzina, o tutte e due in macchina o tutte e due sul camion, non accetto, io in macchina e mia zia 50enne sul camion, o facciamo il cambio o... non mi sta bene. Niente, tira giù dal camion mia zia. Allora con la topolino non aveva i sedili di dietro. Mi rannicchio io di dietro e faccio sedere mia zia sul sedile. Parte, ci porta alla caserma da teatro, eccetera. E ci mettono nella camera di sicurezza per donne, perché tanto erano così pericolose. E ci chiudono. La camera di sicurezza, tavolaccia, 2 metri per 3, 1,60 m x 2 occupato dal tavolaccio, due pezzettini di libero da una parte in fondo e in parte, dentro. E ci ha mostrato abbastanza coraggio anche lei. Giorno dopo arrivano partigiani, non so chi fossero quelli lì, avevano, uno aveva la fascia tricolore e l'altro il coso rosso, dovevano essere uno delle fiamme bianche, uno delle fiamme verdi e uno delle ribaldi dei comunisti.
I partigiani?
A farci l'interrogatorio. Prima portano su nell'ufficio mia zia, la quale poverina dice, ma voi mi chiedete di questa persona, ma guardate che io questa persona non saprei, se me la mettete davanti io non saprei neanche riconoscerla. C'erano questi che venivano l'estate scorsa dalle mie nipoti, andavano a fare il bagno al lago, ma io non saprei distinguerlo, meno che mai. Io vi posso assicurare che in casa nostra non è venuto nessuno. Mia cugina l'avevano già portata in prigione a Iseo, c'ero solo io, portano via me. Visto che da mia zia chiaramente non cavavano niente, portano su me. Voi, allora si usava dare a voi. Voi conoscete Ferruccio Sorlini? Sì, certo. In che rapporti eravate? Ma che rapporti, dico, nei rapporti di una ragazza di 16 anni con un uomo di 40 tisico che ha un amante? Cosa mi venite a... Già hanno segnalato che è passato di qui, ma lo state dicendo voi. È venuto a casa vostra? No, assolutamente no. Quando l'ho visto l'ultima volta, credo 3 mesi fa circa, lì al gruppo regionale, che cosa vi siete detti? Credo di aver detto buongiorno, ma non mi ricordo esattamente.
Certo, è passato un po' di tempo.
Niente, ma voi qui là cominciano. Io a un certo punto seccata incomincio anche a rispondere in modo un po' seccato, diciamo, e mi arriva il primo sberlone. Niente, sberloni a 3 quintali, eh. Insomma, allora divento cattiva. E l'interrogatorio si è svolto in modo un po' agitato. Il risultato è che io la mattina dopo avevo la faccia gonfia così, tutta livida, tanto che mia zia, al brigadiere che reggeva la caserma, unico militare, gli altri erano tutti partigiani, dice: brigadiere, guardi la mia bella nipotina come me l'hanno ridotta. E ce li hanno fatto gli occhioni blu, brigadiere, gli occhioni blu li avevo anche prima. Guardate i miei occhi. Niente, mi sono presa una gran pestata. E qui questa spalla, schiaffoni da tutte e due le parti, un mal d'orecchie. Niente, ci hanno tenuto chiusi lì finché hanno catturato la persona che
cercavano.
Ma nonostante avessero catturato Ferruccio Sterlini, ci tenevano ancora chiuse. Brigadiere, perché non ci manda a casa? Che cosa volete da noi? Cosa volete ancora da noi? Perché non ci manda a casa? Io dice: vi porterei anche subito. Io sono loro, dice, che non permettono. Io qui lo vedete che sono soltanto unico, sono io gli ordini loro, non loro gli ordini miei. Mio nonno era ufficiale di carriera, aveva fatto l'Accademia di Modena, era il grande amico del generale Papa, che era stato il compagno d'Accademia per lui. Solo che Papa è morto nel 17 in guerra, la prima guerra mondiale. Mio nonno, che aveva fatto la guerra d'Africa, la prima guerra d'Abissinia, ed era uno di quelli rinchiusi a Macalè, è tornato dall'Africa con lo stomaco rovinato ed è morto nel 908 per una forma gastrica degenerata. Probabilmente, non lo so, allora le diagnosi non erano così precise. Comunque è morto nel 908, il suo, ed era ancora militare naturalmente, non l'ultimo attendente, che quello è rimasto in casa nostra, vita natural durante, il vecchio Labiri, mia nonna non l'ha mai mandato via e lui voleva restare nella casa del suo capitano, che c'è rimasto. Si è sposato, ha avuto figli, uno dei suoi figli ha sposato la figlia dei nostri contadini, ma il vecchio Labiri è morto in casa Dotti. Il penultimo invece era un certo Scarpetta, che era diventato capo partigiano. Quando ho saputo che le capitanie, come ci chiamavano loro, eravamo in prigione, è arrivato lì con un camion pieno di fazzoletti rossi, perché partigiano comunista, oltretutto voleva che gli consegnassero le due prigioniere. E quella volta lì, tanto lui, il brigadiere non sapeva che quello lì era, tanto non sapeva neanche chi fosse, ha detto che lui non consegnava nessuno e che lì i prigionieri non ce n'erano perché un'altra banda li aveva già portati via. E non c'era. Io però, brigadiere, io questa voce la conosco, mi lascia andare a guardare dal finestrino della scala, guardo, ostia, certo che non mi vedo voce scarpetta con lui, ci tento, scarpetta, però si guarda in giro, non capisce da dove viene la voce, finalmente realizza che viene da quel finestrino, scarpetta. Signorina, allora dice, non le ha date a un'altra banda, sono qui, cosa vuoi da noi, cosa vuoi fare, cosa ci puoi fare, signorina, me vuoi portare a casa, perché me permette mica che le mie capitani le sabbia sempre giù, scarpetta, e tutti quei fazzoletti lì rossi lì, quali sono i miei ordini, nessun problema perché il capo sono io. Scarpetta, non mi fido. Paola, galgiure! Scarpetta, vorrei fidarmi, ma così, così. Se chi codeggia? Galgiure sul mio capitano. Quando mi ha detto che lo giurava sul suo capitano, mi sono fidata. Sono andata al brigadiere e gli ho detto, brigadiere, ci consegni. Come? Quello lì era l'attendente di mio nonno, vuol portarci a casa. Ma vi fidate? E se non ci fidiamo, che cosa cambia? Brigadiere ci consegna. Mia zia non è d'accordo. Va bene, zia Vale, se tu vuoi, resti qui. Vado io. Ah no, non ti lascio andare da sola con tutti quei fazzoletti rossi.
È stata consegnata alla fine?
Zia Vale dice no, da sola non ti lascio andare, se vai tu vengo anch'io, eccetera, e ci ha portato a casa. Il CLN era una casa dei Conti Lana, lì con la Sandra Lana è riuscita attraverso figlio di suoi contadini, un bambino, ad avvertirci che il giorno dopo ci avrebbero ripreso quelli lì e portato via. Nella notte, lasciando andare giù la bicicletta con una corda dal muro del brolo, ho cambiato, sono partita alle 2 di notte, sono andata via. Sono andata a nascondermi nel fienile dalla mia balia a 30 km di distanza. Dopo il mio baglio è riuscito ad avvertire mia mamma, che mi ha ordinato, l'unica che non era in galera dalla famiglia, gli altri erano dentro tutti. Mm-hmm. Mio padre da una parte, mia cugina da quell'altra, tutti dentro. Niente, mi organizza la fuga in Trentino. In Trentino non c'erano partigiani. Mm-hmm. Ascolto fra le balle di paglia, il mio baglio mi ha portato la mattina presto col carretto tirato dal cavallo in fondo a Viale Italia, lì a Brescia, dove partiva la Corriera per Chione, in provincia di Trento, avevo la possibilità di essere ospitata in Val Giudicarie. Lì mi hanno mandato su in una baita di montagna dove c'erano le mucche, ho imparato a mungere però. Però dopo una settimana mi hanno mandato via perché erano due anziani che c'erano là. Il figlio che abitava in paese veniva su di giorno, ma la moglie del figlio non gli stava bene che questa ragazza giovane ci fosse là dove il figlio ci passava la giornata, non guardava neanche. E comunque era assolutamente fuori dalle possibilità,
certo,
e mi hanno mandato via. Allora una ragazza della mia età, che era la sorella ancora, che aveva cercato qualcosa per me, era stata in collegio dalle suore del Sacro Cuore a Riva del Garda. Cioè, andiamo giù a Riva, che forse le monache. avevo ancora qualche soldo che mi aveva dato mia mamma. E un po' giù, arrivo a queste qui, mi dice, sì, va bene, può stare qui, dato che non ci sono più le educande, perché è finita la scuola. Un coso, ma finché ho avuto soldi per pagare il coso, mi hanno tenuto lì. Quando non ho più potuto pagare, mi hanno mandato via. Solo che Rosetta, quella ragazza, un coso, ha cercato di rabbonirle, che mi tenessero ancora. Hanno detto no, noi non possiamo. Dice, prova a portarla a Trento, alla casa madre, sempre con l'autostop, andiamo a Trento, andiamo alla casa madre. A casa madre mi dicono, guarda, tanto per non lasciarti sulla strada, ti ospitiamo di notte, dalle 8 di sera alle 8 di mattina. 8 di mattina tu però esci.
Ok.
A qualche maniera sono riuscita a cavarmela. Ho fatto una mandriana sul passo gioco, finché alla fine di giugno mia mamma è riuscita a organizzare con amici di famiglia un posto qui a Brescia, in via Santa Chiara, un convento proprio a poche centinaia di metri, anzi siano 200 metri dalla mia scuola, nella quale io ero iscritta a fare gli esami di maturità. Mm-hmm. E l'8 di luglio sono cominciate gli esami di maturità. Io sono andata a scuola a fare gli esami, naturalmente mi hanno bocciato, però mi hanno ammesso l'ultimo anno, l'anno dopo, a qualche maniera la vita è ripresa.
Bene, una vita avventurosa quella della signora Paola. Grazie per averci dato questa intervista in questo mese così importante per le donne.
Soprattutto ci tengo ad affermare una cosa, che al tempo del fascismo c'era disciplina, c'era ordine, c'era sicurezza, soprattutto per le donne. Dite quello che volete, ma era un tempo della mia giovinezza. Sono in tanti a rimpiangerlo.
Concludiamo quindi questa puntata a tributo al servizio ausiliario femminile, che questo mese celebra il suo anniversario dalla fondazione. Ricordiamo che è stato istituito il 18 aprile del 44. Ringraziamo Paola Gallo di averci dato queste sue memorie circa l'esperienza nel servizio ausiliario femminile. Grazie per averci seguito, scaricate il podcast sul sito di RBN, alla prossima puntata.
Questi hanno adorato e adoro la vita, la sua colorata e tumultuosa varietà, logico e la sua bellezza muscolare e sportiva. Armati di coraggio temerario e innamorati di ogni pericolo, essi arricchirono l'arte e la sensibilità artistica col succo e con le vibrazioni di una vita impavidamente osata, vissuta, voluta.
Lo spettacolo di questa notte di stelle, artiglieria che accende, voluttuose nubi d'argento, le dedichiamo uno sguardo nel presente della guerra che ci evoca la morfologia delle nostre donne, una dinamo futurista nello slancio perenne dell'insonne, dell'ardito, della battaglia, del ferito, tra le infermiere dietro al fronte, nella cannonata che sbriciola un pezzo di monte, il procedere del tempo, l'avvenimento, migliaia di bandiere, sudore, baionette, mazze, maschere antigas, cavalleria, accecamento, superamento, eruzione, erezione, strilla avanguardia, bianchezza, labbra, benzina, biondezza, nubi nello specchio, delizia, applausi, durezza, tutto questo è l'Italia, come mare in burrasca, come il soffio di un dio che dell'acciaio ha fatto il culto e la sua alcova, come notte di lampi, come l'ira di un dio che nella furia la sua origine ritrova. Ora del tuo perdono la parola, ora da me neanche una lacrima sola.
Fallimento, fermentare, tuberosa, un putridire, arbagliarsi. furia, morire, disgregato, apetiti, abbricciole, polvere, eroismo.
Tutto questo è l'Italia. Come mare in burrasca, come il soffio di un dio che dell'acciaio ha fatto il culto e la sua alcova. Come notte di lampi, come l'ira di un dio che nella furia la sua origine ritrova. Ora, nel tuo perdono la parola.